Sì, scusate. Allora, dicevo, volevo portare la giustifica del consigliere Covella, che purtroppo è assente per i motivi, insomma, che tutti conoscete. Grazie. Anche per quanto riguarda Leggeri, ha avuto un problema familiare e non è potuto essere presente oggi.
Buongiorno a tutti, dichiaro aperto il Consiglio Comunale e porto anch'io le giustificazioni scritte del consigliere Sinisi, assente per motivi di famiglia, e del consigliere Francabandiera, assente per motivi di lavoro. Cedo un attimo la parola al sindaco che me la chiedeva, prego.
Allora, prendo la parola subito in questo consiglio per fare praticamente a nome mio e immagino a nome di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione tanti auguri ad Arturo, al consigliere Covella, perché praticamente tutto possa andare per il meglio per la famiglia sua e in particolar modo per la bambina.
Posso? Volevo ringraziare il sindaco e riferiremo naturalmente al consigliere Covella quanto da lei dichiarato. Grazie.
Ci associamo tutti e teniamo le dita incrociate perché tutto vada bene. Possiamo quindi dare inizio ai lavori dell'ordine del giorno, partendo dal punto 1, approvazione del verbale seduta precedente. Chi è a favore dell'approvazione del verbale della seduta precedente? Dichiaro che all'unanimità dei presenti i verbali della seduta precedente si intendono approvati. Passando al punto 2 all'ordine del giorno, ci sono delle comunicazioni del sindaco. Cedo la parola al sindaco, prego.
Semplicemente per comunicarvi ciò che avevo già asserito nel corso del Consiglio precedente, che subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione avrei conferito all'assessore vice sindaco Alessandro Roccolettini la delega al bilancio, e quindi con decreto numero 16 del 7 giugno 2016 dichiaro di integrare il proprio decreto sindacale e il numero 12 del 26/4/2016 relativo all'assegnazione delle deleghe agli assessori, disponendo l'attribuzione all'assessore vice sindaco Alessandro Roccolettini ad integrazione delle attività delle attuali funzioni cui è preposta quelle attinenti al bilancio. Auguri all'assessore. In bocca.
Allora, ci associamo all'imbocca al lupo al neo assessore al bilancio e passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Richiesta istituzione commissione speciale per l'elaborazione nuovo regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale. Chiedo se qualcuno vuole presentare velocemente la richiesta. Consigliere Zifarone, prego.
Grazie signor Presidente. La leggo velocemente. Premesso che il sindaco e gli assessori sono dipendenti al servizio dei cittadini di Venusa e pertanto devono essere trasparenti rispetto ai cittadini, uno dei punti chiave del programma del Movimento 5 Stelle era proprio la trasparenza e la possibilità da parte dei cittadini di accedere a tutte le informazioni senza alcuna difficoltà. Qual è?
Oh, scusatemi. È distratto male.
Rettifico, signor Presidente. Allora, la richiesta era per l'istituzione e l'elaborazione di un nuovo regolamento disciplinare e il funzionamento del Consiglio, quindi una commissione speciale. Premesso che a seguito delle modifiche legislative intervenute si rende necessario procedere alla modifica del regolamento del Consiglio Comunale. Nonostante si sia cercato di procedere in maniera informale ad elaborare una bozza di regolamento, non si è addiveniti a nessun risultato concreto. Ormai sono passati 2 anni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il ritardo con il quale si sta procedendo ad attuare tale adeguamento è sconcertante. Considerato che sono previsti strumenti ufficiali per adempiere a tale attività senza ulteriore indugio, in particolare l'articolo 38 del testo unico sugli enti locali prevede che il Consiglio Comunale, qualora lo statuto provveda, possa avvalersi di commissioni speciali. Invece l'articolo 20 dello statuto del Comune di Venusa prevede la possibilità per il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di istituire una commissione speciale consultiva, d'inchiesta o di studio e altro. ritenuto necessario a procedere alla situazione di commissione speciale per la redazione della bozza del nuovo regolamento comunale. Si chiede di inserire tale proposta all'ordine del giorno, come è stato fatto, oltre a citare l'articolo 87 dell'attuale statuto comunale, al comma 1, dove dice esplicitamente: il regolamento interno del Consiglio è deliberato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Quindi siamo nettamente in ritardo. Grazie Presidente.
Prego consigliere Di Farune, mi preme soltanto, prima di mettere voti la richiesta, ricordare che si era fatto in ogni caso un lavoro di revisione del regolamento consiliare e che la mia personale disponibilità al completare l'opera c'era, quindi credo che ci siano state forse delle incomprensioni da questo punto di vista, perché si poteva completare quel lavoro e chiudere, diciamo così, il capitolo. In ogni caso è chiaro, io metto ai voti la richiesta. È vero che c'è quello che è stato detto, che il nuovo regolamento andava approvato in tempi brevi, la bozza ci è stata sottoposta, potevamo concludere l'operazione, però mi fate oggi la richiesta di una commissione speciale. Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. In merito ai lavori che sono già stati effettuati, nessuno mette in dubbio la sua disponibilità, ma questi si sono interrotti ormai più di un anno fa e non siamo più stati convocati per, ovviamente.
Quindi, non mi avete neanche chiesto una convocazione, vabbè.
Ma essendo informale e siccome eravamo rimasti che le modifiche riportate, cioè le modifiche che erano state svolte dovevano essere riportate da lei, e poi la bozza doveva essere presentata a noi
insieme, dovevamo farlo insieme.
No, non erano questi gli accordi. Vabbè, come sempre, diciamo che ci sono incomprensioni sugli accordi, verbalizzeremo tutto da oggi in poi. Grazie.
Prego consigliere. Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto. Prego consigliere Catapano.
Il gruppo PD è contrario alla istituzione di una commissione speciale per la revisione del regolamento comunale, che sarà oggetto di apposite sedute della terza commissione consiliare, di sedute ordinarie della commissione, della terza commissione.
Commissione
quindi provvederemo quanto prima.
Dunque, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Zullino, prego. Assessore, mi scusi.
È uguale, qui vi siamo a carica di consigliere. Intanto buongiorno a tutti, sottolineo solo che anche il gruppo Nuova Venosa è d'accordo con il gruppo di maggioranza PD.
Consigliere Di Farone.
Per dichiarazione di voto, signor Presidente, ovviamente noi siamo a favore, visto che l'abbiamo presentata, capiamo l'apertura del capogruppo del PD, restiamo fiduciosi sperando che si risolva questo problema, grazie.
Prego consigliere Di Farone. Allora possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione della richiesta di istituzione commissione speciale per elaborazione nuovo regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale? 3 voti favorevoli. Chi è contrario? Con il voto contrario del gruppo di maggioranza la proposta si intende respinta. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Come? Non ho capito. Non ho chiesto effettivamente se c'erano degli astenuti rispetto alla delibera precedente. Non avevo visto, quindi cioè, con il voto favorevole della minoranza, l'astensione del consigliere Rosati e il voto contrario della maggioranza, la proposta si intende respinta. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno.
Presidente, prima di passare alle mozioni,
mi chiede il sindaco un attimo la parola, prego.
Allora, prima che andiamo praticamente sulla discussione delle mozioni, che diciamo vi anticipo che voteremo negativamente tutte e quattro, sono quattro le mozioni, tutte e quattro praticamente le mozioni, diciamo che mi preme praticamente chiarire una cosa. Noi non è che le votiamo praticamente negativamente perché non abbiano dei contenuti, ma penso praticamente che ormai abbiamo capito che queste mozioni hanno solo praticamente il significato di darci praticamente un po' di affaticarci un po' di più, anche perché praticamente non si può fare campagna elettorale nell'interno del Consiglio Comunale, andando a promuovere praticamente il no per il referendum. La campagna elettorale va fatta praticamente per strada, va fatta praticamente nelle apposite praticamente sedi. Così come praticamente ritengo che quando si parla di emergenza abitativa fortunatamente avvenuta, non ne abbiamo, così praticamente con una trasparenza praticamente sulle buste paga degli amministratori comunali, ma quelli sono atti pubblici, si possono sempre praticamente reperire. E infine praticamente una parola praticamente, c'è un obbligo di legge relativamente alla piantumazione degli alberi, non c'è bisogno di una mozione per piantumare gli alberi. Mi fermo qua dicendo praticamente che non approfondiremo nemmeno con la discussione le mozioni, anche perché praticamente rispetto a quello che abbiamo, all'atteggiamento che abbiamo avuto nel passato, c'è da dire praticamente che quando ci siamo aperti alle mozioni del Movimento, in una fase successiva, almeno sui social, l'ho visto praticamente tutt'altro che una comunicazione completamente diversa da quello che ci aspettavamo. Grazie.
Prego, signor Sindaco. Possiamo procedere comunque in ogni caso alla presentazione delle mozioni come vostro diritto, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento. Voleva preliminarmente dire qualcosa? Prego, consigliere Papa.
Quindi cos'è una ripicca? Complimenti.
Siamo alla mozione alla mozione di cui al punto 4 all'ordine del giorno, disegno di legge costituzionale riforma parte seconda della Costituzione, protocollo numero 7525 del 28 aprile 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa. Chi presenta la mozione? Consigliere Giovanni Prigo.
Grazie Presidente. Assessore Giulino, grazie per l'invito a non nemmeno presentarle, però ci troviamo completamente in disaccordo con quanto affermato poc'anzi dal Sindaco e facciamo questa brevissima presentazione in merito a questa mozione. Mozione che parte dal presupposto che spetta unicamente al Parlamento e non al Governo qualsiasi iniziativa di revisione costituzionale. Così come recita l'articolo 138 della nostra Carta Costituzionale che fissa tempi e procedure per modificarla. L'attuale Parlamento, eletto con un sistema elettorale dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha approvato una legge elettorale, l'Italicum, che non rispetta le indicazioni della sentenza. E fatto ancor più grave, ha approvato una riforma costituzionale destinata, in combinazione con l'Italicum, a stravolgere l'assetto democratico del nostro Paese. Praticamente questa riforma consegnerà un potere assoluto al partito, alla lista che con solo il 40% dei voti conquisterà il 55% dei seggi alla Camera dei Deputati ed avrà una maggioranza tale da poter condizionare l'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici, della Corte Costituzionale e dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organi di garanzia e di controllo fondamentali per la vita della democrazia costituzionale. Era per questi motivi che avevamo chiesto all'amministrazione di esprimere un fortissimo allarme per la deriva autoritaria in atto, deriva autoritaria che con le parole del Sindaco a questo punto trova la sua concretezza, contro la quale si sono costituiti in tutta Italia comitati referendari per il no al referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione e contro l'Italicum, che stanno raccogliendo con successo le firme dei cittadini perché è a loro che spetta di richiedere il referendum, che non può consistere in un plebiscito richiesto dall'alto del Governo. Avevamo chiesto di impegnarsi a sensibilizzare l'opinione pubblica alla salvaguardia della nostra Costituzione, di ribadire che l'obiettivo della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare non può produrre un'alterazione profonda del principio di rappresentanza democratica sul quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente. E infine di inoltrare quanto emesso oggigiorno al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato e ai capigruppi parlamentari di Camera e Senato e all'ANCI nazionale. Ora, signor Sindaco, se la nostra mozione ha solo il significato di affaticarvi un po' o di fare campagna elettorale che secondo lei, su esplicite parole, va fatta nelle apposite sedi, allora io le chiedo di non strumentalizzare il fatto che lei abbia potuto presenziare saluti istituzionali alla fine di una recita scolastica, alla vigilia del 2 giugno per fare propaganda per il sì. Chiediamo a questo punto che la campagna elettorale sia fatta nelle sedi istituzionali apposite. Ero presente, abbiamo le registrazioni amatoriali dei genitori, non l'ho sentito per conto di terzi. Lei ha salutato i presenti, poi ha detto alla vigilia del 2 giugno... Ha fatto
Io non ho ancora dichiarato aperta la discussione.
No, lei ha detto precisamente alla vigilia della festa della Repubblica, ha fatto un riferimento alla Costituzione che a suo modesto parere andrebbe rivista. Beh, il modesto parere di un primo cittadino per la comunità non è modesto.
Allora, intanto grazie. Non era ancora aperta la discussione, qua vorrei, in termini di ordine, nella replica potevate aggiungerlo. Tommasino, al microfono, signor Sindaco, al microfono, signor Sindaco, al microfono. Dunque, se qualcuno vuole intervenire, l'assessore Mastrangelo, prego.
Buongiorno a tutti. Nel fare la mia dichiarazione di voto per il no, mi fa specie che da un movimento che ha sempre attaccato le istituzioni, il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio, cioè mi fa proprio, la Presidente della Camera, mi fa proprio specie sentire queste parole da un movimento che ha sempre dileggiato, che ha sempre parlato contro le istituzioni e che si è sempre sostenuto fautore delle riforme. Grazie.
Allora, invece voglio aggiungere io qualcosa quale organo terzo. La mia personale opinione rispetto all'argomento, appunto, non la dico proprio per non voler condizionare con la mia opposizione il voto degli altri, in quanto il voto segreto ha anche questo scopo, cioè non condizionare gli altri con la nostra volontà. Ma questo vale anche per voi. Ritengo di non dover approvare questa mozione proprio per questo motivo, perché nessuno deve poter condizionare gli altri con determinate forme pubbliche, diciamo così, non in consiglio comunale. Non è la sede del consiglio comunale per obbligare le persone a votare in una direzione piuttosto che non in un'altra, per vincolare le persone ad una direzione. Poi la personale opinione verrà espressa nelle debite sedi, facendo le campagne elettorali, facendo quello che si deve fare. Questo per quello che mi riguarda. Ci sono altri argomenti? Prego, consigliere Papa.
Io sinceramente non riesco a capire di cosa è stupito l'assessore Mastrangelo. Non so, forse non le è chiara la differenza tra uomini che ricoprono ruoli istituzionali e la Costituzione, che è tutt'altra cosa. E quindi il suo intervento mi sembra veramente fuori luogo. Grazie.
Ok. Ci sono dichiarazioni di voto? Non c'è nessuna dichiarazione. Prego, consigliere Di Farone.
Ovviamente noi esprimiamo voto favorevole come gruppo consiliare. Grazie, signor Presidente.
Prego, consigliere Di Farone. Allora possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione della mozione disegno di legge costituzionale riforma parte seconda della Costituzione protocollo numero 7525 del 28 aprile 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa? Ci sono i voti favorevoli della minoranza. Chi è contrario? I voti contrari della minoranza, in questo momento è assente il consigliere Rosati, con il voto contrario della maggioranza la delibera si intende respinta. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, mozione sull'emergenza abitativa, protocollo numero 8922 del 23 maggio 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa. Chi presenta la mozione? Consigliere Giovanni, prego.
Grazie Presidente. Allora, fermo restando che le emergenze abitative a Venosa ci sono state anche recentemente e ci saranno, nel presentare questa mozione dovremmo fare una piccola premessa, cioè che nonostante il varo delle misure economiche del governo, esiste anche infatti un fondo morosità incolpevole che in questi giorni verrà rifinanziato e modificato, l'emergenza abitativa costituisce ancora uno dei fattori di maggiore tensione sociale, che investe oggigiorno fasce più ampie di cittadini, quali non appartengono più solo alle tradizionali categorie a rischio, ma anche alle fasce di ceto medio. I programmi di edilizia residenziale pubblica e il patrimonio immobiliare dei comuni non consentono di fronteggiare la crisi abitativa, così come i tempi e i costi per la realizzazione di nuovi alloggi o per il riuso del costruito non permettono di fornire tempestivamente la risposta d'emergenza. Inoltre, una persona alloggiata in una struttura ricettiva, e ne avete avuto modo proprio di provarlo recentemente, ospitando in strutture ricettive chi avete dovuto far traslocare dalle abitazioni di via Roma lungo il Vallone, appunto una persona alloggiata in una struttura ricettiva ha un costo molto più alto per la collettività rispetto a una persona che viene ospitata in un appartamento. Ora, essendoci nel nostro comune moltissimi appartamenti sfitti, ed essendo che molte persone rimangono in emergenza abitativa anche per lunghi periodi, che quindi non si tratta di emergenza ma di un problema stabile, numerosi comuni, facciamo presente che numerosi sono i comuni che in merito all'emergenza abitativa hanno avviato politiche diverse dal pure assistenzialismo, attivando dei buoni casa, ovvero dei contributi da dare alle persone interessate che possono spendere per i primi mesi in un affitto che loro stessi dovranno cercare, e che per il comune dare un contributo alla persona piuttosto che accollarsi direttamente la spesa significa sia un risparmio in termini economici, permettendo di avere più risorse disponibili per i sociali, sia un incentivo alle persone di darsi da fare invece di adagiarsi, e di esempi ce ne sono. A questo punto avevamo chiesto di impegnare Sindaco e Giunta a modificare la gestione dell'emergenza abitativa nel nostro comune, con l'istituzione di un adeguato fondo a sostegno dell'emergenza abitativa, che preveda contributi da dare alle persone che ne facciano richiesta e che ne abbiano i requisiti per il pagamento di canoni di affitto di un alloggio reperito autonomamente, oppure dello stesso alloggio sottoposto a sfratto. Grazie.
Prego, consigliere. Ci sono interventi sull'argomento? Avrebbe diritto a una breve replica, se ne vuole approfittare? No. Allora posso procedere direttamente al voto. Chi è a favore dell'approvazione della delibera della mozione di cui al punto 5 all'ordine del giorno emergenza abitativa protocollo numero 8922 del 23 maggio 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa? Voto favorevole della minoranza. Chi è contrario alla mozione appena menzionata? Voto contrario della maggioranza, c'è ancora l'assenza in questo momento del consigliere Rosati, con voto contrario della maggioranza la mozione si intende respinta. Passiamo alla mozione numero 6 all'ordine del giorno, trasparenza buste paga degli amministratori comunali, protocollo numero 8923 del 23 maggio 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa. Chi presenta la mozione? Consigliere Zifarone, prego.
Grazie signor Presidente. Rileggo la mozione. Premesso che il sindaco e gli assessori sono dipendenti al servizio dei cittadini di Venosa e pertanto devono essere trasparenti rispetto ai cittadini. Uno dei punti chiave del programma del Movimento 5 Stelle di Venosa era proprio la trasparenza e la possibilità da parte dei cittadini di accedere a tutte le informazioni senza alcuna difficoltà. La trasparenza e il controllo da parte del cittadino sono ormai principi pacifici e comunemente accolti, e dovrebbero essere accolti positivamente anche da tutti i consiglieri delle amministrazioni stesse. Considerato che dovrebbe essere interesse comune, a maggioranza ed opposizione, di questo Consiglio Comunale, che persegue la massima trasparenza, si impegna il Sindaco e la Giunta a rendere disponibili e scaricabili in formato PDF sul sito internet ufficiale del Comune di Venosa le buste paga relative all'attività comunale di tutti gli amministratori in carica. Grazie Presidente.
Prego consigliere, chiedo ancora una volta se ci sono interventi sull'argomento. Nessun intervento. Repliche? Nessuna replica. Dichiarazione di voto? Anche nessuna dichiarazione di voto. Possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione della mozione di cui al punto 6 all'ordine del giorno, trasparenza buste paga degli amministratori comunali, protocollo numero 8923 del 23 maggio 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa? Voto favorevole della minoranza. Chi è contrario? Voto contrario della maggioranza, ancora una volta non è presente il consigliere Rosati. Con il voto contrario della maggioranza la mozione si intende respinta. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno. Applicazione della legge numero 133 del 1992, obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito di registrazione anagrafica. Protocollo numero 8924 del 23 maggio 2016 del Movimento 5 Stelle Venosa. Chi presenta la mozione? Consigliere Giovanni,
mi
prego.
Sì, Presidente. Sì. Molto grazie per la parola. Poi forse è stato un mio errore, avrei dovuto dirlo dall'inizio. Ci riserviamo di ritirare la mozione perché a causa di un ulteriore approfondimento abbiamo deciso di riproporla articolandola in maniera diversa, quindi vi daremo un po' di lavoro in seguito. Sì.
Ritirate la mozione di cui al punto 7, va bene, la consideriamo ritirata. Passiamo al punto 8 all'ordine del giorno, comparto S1 del regolamento urbanistico, autorizzazione permuta nel procedimento espropriativo promosso dal Consorzio Edilizio AR. Chi presenta l'argomento? Assessore Cetrone, prego. Un attimo, chiede la parola il sindaco preliminarmente, prego.
No, chiedo la parola semplicemente per dire che nei giorni scorsi ci è pervenuta una lettera a firma praticamente di uno studio legale, di due avvocati di uno studio legale, di un cittadino praticamente col quale penso che l'intento sia quello praticamente di illustrare ai consiglieri quali erano le vicende in merito al comparto S1. Ritengo che i consiglieri non abbiano necessità di avere delucidazioni dei cittadini o dei loro avvocati, ma ritengo praticamente in particolar modo che i consiglieri, prima di appropinquarsi ad approvare determinati punti in consiglio comunale, abbiano un obbligo di andarsi praticamente a vedere tutta la documentazione e prendere tutte le dovute informazioni in merito alla questione. Pertanto praticamente ritengo anche che ciascun consigliere, così come ho fatto io, non tenga conto praticamente di ciò che gli viene praticamente suggerito, perché penso praticamente che la sua formazione debba già averla fatta anche precedentemente alla lettera.
Allora, l'assessore Cetrone chiedeva la parola per presentare l'argomento, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, prima di entrare nel merito della questione, voglio sottolineare e ribadire che tutti gli atti finora prodotti riguardanti il comparto S1 del regolamento urbanistico non hanno avuto certamente una natura discrezionale, né tantomeno dettati da un preciso indirizzo politico, ma anzi sono stati atti necessari di natura gestionale e amministrativa e nella fattispecie di carattere vincolante, come peraltro lo è per tutta l'attività edilizia prevista dal regolamento urbanistico. L'amministrazione comunale ha il diritto e il dovere di gestire e governare l'attività urbanistica ed edilizia del territorio attraverso il regolamento urbanistico, uno strumento approvato 4 anni fa, con validità a tempo indeterminato e con il quale si dichiara la pubblica utilità di tutti gli interventi dallo stesso previsti. L'area in oggetto ricade all'interno dei tessuti consolidati non omogenei, tessuti in cui il pianificatore ha disciplinato tutte le aree non edificate o parzialmente edificate o da riqualificare con delle apposite schede urbanistiche. Una di queste è la S1, ubicata tra via Accademia dei Rinascenti, via Savilla e via 20 Settembre. Quest'area, nel precedente piano regolatore generale Romaniello, era parte di una previsione di zona F, attuata parzialmente e con una destinazione pubblica che mai le amministrazioni passate hanno ritenuto di attuare. Vincolo pertanto scaduto da tempo e, rimasta cristallizzata, l'area viene ripensata dalle nuove scelte di pianificazione urbanistica mai impugnate da nessuno. Del terreno perimetrato da tale scheda S1, il Comune di Venosa ne è proprietario di una piccola parte e che con delibera di Consiglio Comunale numero 35 del 2012 ne è stata disposta l'alienazione alla società Altavilla Immobiliare SRL e Rinascente Immobiliare SRL già proprietari della restante parte di area. Con atto notarile del 2013, le due società costituiscono il consorzio edilizio AR Comparto S1 e, così come previsto dal regolamento urbanistico, per la suddetta scheda redigono un plano volumetrico regolativo, per la cui proposta è necessaria la partecipazione dei proprietari riuniti in consorzio rappresentanti almeno la maggioranza assoluta del valore catastale degli immobili del comparto stesso. Con delibera di giunta comunale 96 del 2013 viene approvato il plano volumetrico proposto dal consorzio AR. Nella qualità di proprietario, anche se di piccola parte, al comune di Venosa viene chiesto di aderire al consorzio, ma la volontà dell'allora commissario fu ben altra e con delibera commissariale numero 26 del 2013 si rinuncia all'adesione ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento urbanistico e dell'articolo 27 della legge 166-2002 si dà la piena disponibilità degli immobili da parte del medesimo consorzio AR e l'automatica abilitazione in capo a quest'ultimo a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a favore delle aree dei proprietari non aderenti, quindi a favore del Comune. Data la tipicità del procedimento, coincidendo l'autorità espropriante con l'espropriato, per stimare il valore del terreno si è ritenuto necessario avvalersi dell'ufficio tecnico erariale, che ha ritenuto congruo e vantaggioso per il Comune il valore di euro 44,10 a metro quadro, quale indennità definitiva, e come peraltro è riconfermato dalla determina numero 75 del 2015 del responsabile dell'area tecnica. Con determina numero 23 dell'aprile 2016 del responsabile area servizi al territorio viene disposta e accettata la cessione volontaria per il cui effetto l'indennità definitiva di esproprio viene aumentata del 10% rispetto all'importo totale, quindi si passa a 48,51 al metro quadro, comportando una effettiva convenienza economica per l'ente. Preciso che le particelle catastali di proprietà del Comune di Venosa e oggetto della procedura espropriativa ricadono nel foglio 48 e sono distinte con i numeri 1320, 1321, 1329, 1332 e 1336 per un totale di 1213 metri quadri. La particella 1336 ex 874 parte di un'area molto più vasta, è interessata da un contratto di concessione in diritto di superficie di 35 anni, in capo alla ditta Sorangelo Pasquale SNC. E poiché la cessione volontaria è atto conclusivo del procedimento di esproprio, ne deriva l'estinzione automatica di ogni diritto, reale e personale, gravante su quel bene espropriato. Preciso inoltre che già dal 2013 sia la società Rinascente Immobiliare SRL che la società Altavilla Immobiliare SRL chiedono di acquisire in forma transattiva mediante permuta le aree di proprietà comunale ricadenti nel comparto S1 in cambio dell'indennizzo che le sarebbe dovuto per la fascia di terreno di loro proprietà e occupata a fine anni 80 dal Comune di Venosa per la realizzazione della strada del marciapiede di via Accademia dei Rinascenti, senza la stipula di alcuna convenzione regolante la cessione e l'acquisizione della suddetta fascia e senza l'avvio di alcuna procedura espropriativa o il riconoscimento di una indennità. Con atto notarile del 23 marzo 2016, registrato a Potenza, erogato dal notaio di Lizia, le due società conferiscono al consorzio AR Comparto S1 mandato con trasferimento immobiliare rispettivamente alle particelle 1323 di metri quadri 409 e 1326 di metri quadri 408, che sono le particelle attualmente occupate dalla strada e dal marciapiede, e avente una superficie complessiva quindi di 817 metri quadri e per la cui stima è stata nuovamente fatta una valutazione dall'ufficio tecnico erariale stabilendo il prezzo di euro 44,10 al metro quadro, rendendo così possibile la permuta tra l'ente e il consorzio AR. Poiché da qualche anno la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la pubblica amministrazione non può divenire proprietaria di un suolo sulla base di un atto illecito, vige l'obbligo di restituire a proprietario il bene di cui è stato illegittimamente privato, passando così dall'occupazione appropriativa a favore della pubblica amministrazione per accessione invertita ad un'acquisizione in sanatoria delle aree occupate e trasformate irreversibilmente. Acquisizione sanante che prevede tra l'altro il riconoscimento di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale non, oltre al risarcimento per il periodo di occupazione sine titulo. Vigendo inoltre il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, la legge 98 del 2014 sul contenimento della spesa pubblica, e sussistendo evidenti ragioni di opportunità e convenienza economica, c'è addirittura un saldo positivo per l'ente di oltre 22.800 euro, si chiede a questo Consiglio di autorizzare la permuta delle particelle 1.323 e 1.326 del foglio 48 da compensare con la cessione volontaria, già approvata con la determina 23 del 15 aprile 2016, riguardante i cespiti di proprietà del Comune di Venosa precedentemente elencate. Grazie.
Prego, Assessore. Dichiaro aperta la discussione e quindi chiedo se ci sono interventi sull'argomento. Assessore Giullino, prego.
Sì, Presidente, grazie. Allora, io intanto ringrazio la collega Rosa Cetrone per la puntuale esposizione dei fatti tecnici. A questo volevo aggiungere però un personale dato prettamente politico. Sia io che il mio capogruppo Pasquale Francabandiera ci teniamo a sottolineare che tanto ci siamo spesi e non lo abbiamo mai nascosto, e per questo un plauso anche al mio capogruppo in qualità anche di Presidente della Prima Commissione, che ha contribuito insieme ovviamente all'altra parte della coalizione, quindi del Partito Democratico, Lucia Di Grisola, a sbloccare una situazione ormai che andava avanti da troppi anni. L'ottimo lavoro che la Commissione sta svolgendo io mi auguro che porti a sbloccare non solo questa ma anche altre situazioni. Detto questo, per chiudere, Presidente, veramente in pochissime parole, noi preannunciamo già il voto favorevole a questa deliberazione, con forte convinzione, perché l'obiettivo politico è sbloccare e da questa situazione Venosa potrebbe ripartire. Grazie.
Prego, Assessore Zullino. Ci sono interventi? Consigliere Papa, prego.
Grazie, Presidente. Quella del comparto S1 sappiamo bene essere una delle questioni più annose e delicate che questo Consiglio e le amministrazioni precedenti si siano mai trovate a trattare, senza tuttavia, come diceva anche l'assessore Zullino, mai arrivare ad una soluzione. Visto ovviamente la complessità della questione, o addirittura potrei dire la scomodità del problema. Proprio in virtù di tale complessità noi ci aspettavamo e speravamo, insomma, che gli uffici e questa maggioranza ci mettessero a disposizione tutti gli strumenti per poter sviscerare la questione e addivenire ad un voto consapevole nell'interesse della collettività e di questo civico ente. Purtroppo così non è stato, perché a valle dei lavori della Commissione, in cui devo dare evidenza sia l'architetto Pescuma che l'avvocato Mennuti ci hanno reso la cronistoria verbale di questa annosa questione, non sono poi seguiti i relativi atti scritti che per noi sono il nodo cardine, cioè l'esaurimento della volumetria nel comparto S1, ex zona F1 del piano regolatore Romaniello. Avevamo chiesto nello specifico sulla questione i pareri scritti del segretario comunale e dell'ufficio legale. Pareri però che riportano la dicitura a nulla valgono quale parere di scienza, quindi vorremmo capire che valore hanno. Oltre a risultare, questo lasciatemelo passare e tra l'altro mettetelo tra virgolette, un po' deboli sul piano anche delle argomentazioni, perché infatti se da una parte la giurisprudenza, quindi il TAR Sardegna, come riportato appunto nei pareri, sancisce che l'assetto urbanistico cristallizzato in un piano attuativo permane fino alla modifica anche totale dello strumento generale, dall'altra c'è il Consiglio di Stato che invece sostiene che la modifica dello strumento urbanistico che preveda nuovi e più favorevoli indici di edificabilità può interessare solo le aree libere, con esclusione quindi di tutte le aree già utilizzate a scopo edificatorio, ancorché le stesse si presentino fisicamente libere da immobili. Sentenza quest'ultima però che non è stata in alcun parere, metto parere tra virgolette, argomentata nei diversi... Non c'entra nulla, non è lei a doverlo stabilire.
Non vi accavallate, continui.
Esattamente. Allora, sentenza quest'ultima, come dicevo, che non è stata argomentata nei diversi pareri espressi agli uffici e agli organi competenti. Sempre in sede di commissione abbiamo chiesto anche un parere tecnico. Quest'ultimo a valle di una dichiarazione dell'architetto Pescuma, che asseriva appunto l'esattezza dell'informazione dell'esaurimento della volumetria nella S1, ma che giustificava la presenza di volumetria nel comparto S1 per uno spostamento della volumetria invece derivante dall'adiacente ex zona B del vecchio piano regolatore. Tale dichiarazione verbale però non trovava riscontro negli altri che fino a quel momento erano stati sottoposti alla nostra attenzione. Ecco la ragione quindi di tale richiesta. Quindi la domanda rimane ed è fondamentale per comprendere la legittimità dell'atto che oggi si va a votare. La volumetria del comparto S1 è esaurita o è quella che residua dell'ex zona B? Non è dato sapersi perché non è arrivato dagli uffici alcun tipo di parere tecnico. La domanda è diventata ancora in più insistente in noi quando nella discussione in merito alla modifica delle norme di attuazione del regolamento urbanistico, modifica presentata dall'assessore Cetrone, quella che riguarda per capirci il riallineamento dei fronti nella ex zona B, alla mia domanda se la volumetria prodotta fosse stata conteggiata nel regolamento urbanistico, visto che in caso contrario non si sarebbe potuto procedere ovviamente alle procedure semplificate, la risposta dell'architetto Prescuma, che però non è stata diretta, questo lo devo sottolineare, ma è venuta per il tramite del Presidente della Prima Commissione, il consigliere Franca Bandiera, è stata affermativa. Quindi noi ci continuiamo a chiedere quanta volumetria residua esiste ancora nella zona B, cioè se è nella zona B come può essere stata trasferita nel comparto S1? Ancora una volta non c'è stata risposta, perché alla richiesta verbale all'ingegner Cacosto che abbiamo interpellato in sede di commissione, lo stesso ha ammesso di aver più volte presentato richiesta ai due responsabili precedenti, ma che entrambi non gli avevano fornito l'istruttoria redatta all'epoca della progettazione del vigente regolamento urbanistico. L'architetto Pescuma, rappresentando che i fascicoli non erano più nella sua disponibilità perché l'incarico era passato ad altra persona, e l'ingegner Marcosano, fornendo le chiavi dell'armadietto all'interno del quale lo stesso Cacosto ha affermato di non aver trovato nulla. A di là di queste infantili, ovviamente, scaramucce tra dipendenti che sono veramente ridicole, di fatto, nonostante la richiesta in sede di commissione e il sollecito inviato con nota lo scorso 9 giugno corrente mese, ad oggi non abbiamo ancora potuto visionare la documentazione richiesta e per di più, cosa ancora più grave, non abbiamo neanche ricevuto risposta al sollecito. Pertanto, ritenendo essere nel nostro diritto visionare tale documentazione, chiediamo ci venga fornita entro la mattinata di oggi. Altrimenti, nei prossimi giorni faremo valere i nostri diritti accompagnati direttamente dai carabinieri perché siamo stanchi. Ogni volta che chiediamo documentazione, soprattutto rispetto a delle questioni delicate, non riusciamo mai ad averla. Nessun riscontro ha avuto inoltre la richiesta di audizione dell'ingegner De Feudis, progettista del piano particolareggiato dell'ex F1, è autore di una perizia giurata sull'esaurimento della volumetria nella S1, perizia della quale in commissione nessuno sapeva nulla e che invece abbiamo scoperto successivamente essere stata regolarmente acquisita al protocollo di questo ente. A nulla è basta anche la richiesta di un parere legale esterno con lo scopo di tutelare l'ente rispetto alle decisioni eventualmente prese da questo Consiglio e di orientare il nostro voto con consapevolezza in questo complesso puzzle dove la sensazione è quella che manchi sempre qualche pezzo. La sensazione evidentemente non è solo la nostra, dal momento che siamo a conoscenza che la richiesta di un parere legato è stata avanzata congiuntamente anche dall'ex assessore all'urbanistica e dal dirigente dell'area tecnica. Devo aggiungere inoltre che la possibilità di richiedere un parere legale esterno era stata paventata già in una nostra interrogazione del 14 settembre 2015, alla quale nessuno ha ancora risposto, e vi pregheremmo gentilmente di darci risposta. Questa reticenza sinceramente fa pensare, soprattutto se poi veniamo a scoprire che le aree soggette da provvedimento in discussione rientrano tra i beni alienabili e che quindi potevano essere vendute attraverso evidenza pubblica, ma gli uffici si sono guardati bene dal fornirci spiegazioni in merito, così come hanno dimenticato di dirci che è in corso un procedimento penale e che c'è stato il sequestro della relativa documentazione in originale. Tutto ciò in premesso per spiegare la nostra impossibilità nell'esprimere un voto consapevole e atto a tutelare l'interesse di questo ente. Troppe le questioni che non hanno trovato risposta. Vorrei però sottolineare che il nostro voto di oggi, così come tutti i voti fino ad oggi pronunciati, non è a favore o contro le parti che sono interessate dalla delibera in discussione. Così come subdolamente, vorrei che fosse sottolineato subdolamente, qualcuno della maggioranza va raccontando in giro, perché poi le cose comunque ci vengono riportate, quindi quello che non si fa non si sa, ma quello che si fa si sa. Ma il nostro voto, ripeto, è e sarà sempre espressione del merito delle questioni che ci vengono sottoposte. Non siamo i burattini di nessuno e che questo sia chiarito. Grazie.
Prego, consigliere Papa. L'assessore Cetone voleva aggiungere qualcosa, prego.
Sì, grazie. Intanto ringrazio il consigliere Papa per la lunghissima digressione, tant'è vero che volevo intervenire, ma è talmente tanta roba che non ricordo più a quale concetto rispondere. Sì, perché purtroppo oggi l'oggetto della discussione è la permuta, cioè io ribadisco per l'ennesima volta, non so più in quale lingua dirla, qua noi non abbiamo prodotto nessun atto, nessun indirizzo che vada a favore dell'una o dell'altra parte. Abbiamo seguito quello che il regolamento ci detta. Consigliere Papa, visto che lei si reputa un'esperta della pianificazione del territorio, ha sempre ribadito così, nulla hanno a che fare le varianti di cui stiamo parlando, cioè si tratta di un'altra situazione. Oggi qua non stiamo discutendo se abbiamo volumetria, se non abbiamo più volumetria. Il regolamento urbanistico nessuno l'ha impugnato, nessuno ha impugnato la scheda S1. C'erano i termini, la legge dà i tempi per le osservazioni, non sono arrivate. L'unica osservazione è arrivata forse un mese e mezzo dopo, due mesi, ma ahimè la legge impone dei tempi, vanno rispettati, altrimenti andrebbe tutto allo sfacelo. Quindi io oggi, sindaco, consiglieri e tutti quanti, ribadisco che stiamo discutendo di una questione che esula da tutt'altro. È stata definita una scheda, nessuno l'ha impugnata, il pianificatore, resettato tutta la situazione precedente, ha deciso di orientare, di passare da questa situazione cristallizzata, così come dice anche il TAR, per questo piano attuativo non mai attuato, e ha deciso tutt'altra cosa, ed era nelle sue capacità tecnico-professionali decidere di pianificare quell'area, non dico come voleva perché ci sono dei requisiti tecnico-urbanistici da seguire. Purtroppo è così, consigliere Papa, lo so, possiamo stare a discutere fino a dopodomani, non basterebbe una seduta di consiglio, mi dispiace, però io ribadisco che queste questioni vanno sviscerate fuori da questa seduta di consiglio, che chiede una semplice cosa, la permuta. Poi mi meraviglio del fatto che si dica che non è soltanto una cronistoria verbale, qua non c'è nulla di verbale, qui è tutto tracciabile da atti, abbiamo raccolto ormai cataste e cataste di documenti e tutti quanti ci portano alla stessa conclusione, sono atti dovuti, sono atti obbligatori e necessari perché si vada in questa direzione. Vedete, no, non mi sto soffermando sulla tecnica perché la materia urbanistica è molto difficile, soprattutto molto difficile la situazione in questione, però signor Presidente, la prego di riportare l'ordine, perché qua stiamo parlando di un altro punto all'ordine del giorno. Grazie.
Allora, intanto non c'è stato disordine, perché disordine è un'altra cosa, si può andare fuori traccia è un altro tema. Per quanto riguarda invece le repliche, può brevemente replicare, anche se teoricamente nelle discussioni non sarebbe concesso. Voleva fare qualche solito
un attimo,
poi l'assessore Zullino, prego.
Sì, prego, no.
Dopo di lei.
Allora, soltanto una rettifica. Io non mi sono mai dichiarata esperta di nulla, assolutamente. Ho solo detto che era il mio indirizzo di laurea, ma mai ho operato in tal senso. Ma questo non c'entra nulla con il merito della questione. La questione nel suo oggetto è che noi, come al solito, non siamo stati messi in condizione di poter valutare tutto quello di cui avevamo bisogno per una scelta consapevole. Poi, che secondo lei sia fuori traccia o non fuori traccia, è un suo problema. Noi abbiamo il diritto di valutare quello che riteniamo opportuno, e se, come dice lei, ci sono fiori di atti che lo dimostrano, vi chiediamo perché la documentazione che abbiamo richiesto e i pareri che abbiamo richiesto non ci sono pervenuti. Grazie.
Allora, prego consigliere Papa, in ogni caso i toni, chiedo a tutti quanti di tenerli morbidi, quindi non solo a lei. Prima di cedere la parola all'assessore Zullino, mi diceva il segretario che comunque dovreste aver avuto tutti quanti i pareri. Io avevo chiesto, insomma, che fossero...
No, mi scusi, il parere tecnico non c'è mai arrivato. Noi avevamo chiesto il parere dell'ufficio tecnico sulla questione, che non...
L'ufficio tecnico, cioè, ha chiesto il parere all'ufficio legale, quello...
quindi il probabilmente no, il passaggio
no,
è
allora,
questo.
No, allora il discorso è un altro. Noi avevamo chiesto due tipologie di parere. No, un parere che fosse legale...
Il parere se c'è il parere le tecnico, no, perché può darsi che non
c'era, andava comunque fatto... Scusate.
Lui chiedeva... Se reso un parere legale, non che vi venisse fornito un parere già fatto. Chiedevate che vi venisse...
chiesto un parere tecnico, ora che ci sia o non ci sia, non è dato a me saperlo. Se non c'è, andava prodotto. Era una richiesta fatta da noi, così come sono state fatte mille altre richieste che non hanno avuto comunque esaurimento.
Io voglio solo precisare...
cedo la parola al segretario perché ci spieghi la vicenda. Prego, segretario.
L'avvocato Mennuti mi ha riferito di aver trasmesso via mail... alle 9 del mattino di giovedì tutto ciò che noi abbiamo. Sono tre pareri. Una è la richiesta, l'orientamento, diciamo, del
scusi, segretario, sono arrivati tre pareri che erano già stati forniti agli uffici precedentemente. Ok? Quello che noi chiedevamo, oltre al parere legale, era anche un parere del tecnico.
Ma il parere del tecnico sostiene il tecnico di avere delle perplessità, come ce l'ha lei, perché diciamo
no,
che
c'entra
esula.
La perplessità del tecnico? Io avrei voluto perlomeno che l'ufficio tecnico o
ma
comunque il progettista di quel piano mettesse per iscritto la linearità rispetto a tutto quello che era stato.
Credo di poter interpretare, voi volevate che venisse reso un parere ad hoc, cioè sul momento, non tra i pareri che erano già stati resi, che vi venissero forniti ma che venisse
lì dove
reso
non fosse presente,
momento.
Lì dove non fosse presente.
Non era chiara la formulazione.
La richiesta del componente Leggeri circa la presa visione degli atti relativi ai pareri legali da parte del segretario comunale, dell'ufficio tecnico e dell'ufficio legale, da effettuarsi successivamente alla presente seduta di commissione.
Ma
questo è il verbale...
si è probabilmente interpretato tra quelli che c'erano, quindi ciò che è stato
però
già prodotto.
Però se io chiedo un parere tecnico e questo parere tecnico non esiste, mi aspetto che venga formulato.
No, non è così chiaro, non è così chiaro, mi dispiace. Comunque, finisce di
chiarire
il segretario.
Non è chiaro nulla, abbiate pazienza, ma veramente sta diventando ridicolo.
Infatti tolgo la parola, consigliere, per cortesia.
Allora,
già le sto
dall'esito è stata risposta alla richiesta del consigliere Leggeri da parte di Pescuma, perché era indirizzata all'ufficio legale responsabile dei servizi al territorio. Noi abbiamo mandato tutti i pareri, compreso quello che era riservato, in via riservata al sindaco. Se l'avesse letto, probabilmente si accorgeva perché gli uffici hanno detto che non era possibile procedere ad evidenza pubblica. Probabilmente non l'ha letto nemmeno.
Guardi che l'ho letto benissimo.
Scritto. Allora lo prenda e lo legga.
Il problema non è questo, il problema è che comunque noi chiediamo documentazione e questa documentazione non arriva.
Mandata.
Dov'è l'istruttoria? l'istruttoria del...
Non è stata mandata
l'istruttoria, segretario, non c'è mai arrivata.
Proposta...
Mi dia evidenza dell'arrivo di...
Consigliere, le devo togliere la parola, perché così non si fa.
Allora, già la proposta è corredata di parti tecnici di legittimità.
Interrompo.
Ma quale istruttoria vuole?
Ma scusi, non deve decidere lei cosa, e cosa serve a me per esprimere un parere. Se io ho bisogno del
consigliere Papa, le tolgo la parola.
Mi dispiace, Presidente, non sono d'accordo con lei.
Non è così, consigliere, le tolgo la parola. Le tolgo la parola e le spiego perché. Le spiego perché. Intanto non è possibile questo accavallamento in questa maniera. In secondo luogo, se non è stata fatta un'istruttoria del tipo che voi chiedete, non vi possono fornire del materiale che già c'è. Diverso è che voi chiedete che l'ufficio renda ad horas un nuovo parere sull'argomento. Voi non avete chiesto questo, non avete chiesto un parere ad horas nuovo su tutta la vicenda. Io l'ho interpretato così, il segretario l'ha interpretato così, il presidente di commissione l'ha interpretato
così. L'avete interpretato così.
E quindi non è stata chiara lei. Non è stata chiara lei. Senta, basta,
non
chiusa
siamo
la
stati
discussione.
Chiari in due, chiusa non solo la discussione. Io, insieme a me c'era anche
chiusa
il consigliere Reggeri.
Basta, grazie. Chiusa la discussione. Chiusa la discussione. Basta.
La richiesta di Leggeri, scritta verbale, leggiamola qui e vediamo chi ha
interpretato. E chi ce l'ha il verbale di commissione? Chi ce l'ha il verbale?
Signor Presidente, tengo a chiarire che ovviamente la seduta non la dirige il segretario comunale.
La dirigo io,
la
segretario comunale, se lui
solo
interviene
per la cronaca,
perché
grazie,
io l'autorizzo.
Signor Presidente,
se lui interviene perché io l'autorizzo, perché io
l'autorizzo,
perché mi chiarisca i punti. Non mi interrompa.
Non ho sentito
Lo gliel'ho detto prima, lo leggerà nei verbali. L'ho autorizzato prima. Segretario, non mi interrompa neanche lei. Anche lei ha chiamato a rispondere nel momento in cui io l'autorizzo. Allora, adesso può parlare.
Lì e noi, io non devo, siamo stati chiamati in causa, ma siamo stati chiamati in causa come
ufficio. È un fatto di forma, quando io, se lei mi chiede la parola, io le do la parola, certo. E io gliela do, ma non mi interrompete una continuazione, perché altrimenti dichiaro chiuse le discussioni e si procede direttamente al voto. Basta.
Per quelli che decidiamo, interpretiamo, eccetera, eccetera, c'è il verbale della Commissione, lo legga al Consiglio, io non voglio fare altre considerazioni.
Interviene l'assessore Zullino, prego. Mi può favorire il verbale, gentilmente, intanto? È questo che manca, quindi.
Grazie, Presidente, per la parola. Volevo esprimere, questa volta lo dico io, consigliere Papa, sono sconcertato io, perché qui il discorso è veramente diventato talmente ridicolo, perché si parla di interpretazioni di pareri, comunicazioni e quant'altro, ma lei non ha capito che questa delibera non è un indirizzo politico, dal momento che lo presenta il tecnico, è già previsto di parere, ma di che cosa stiamo parlando? Il tecnico già esprime il suo parere in maniera diretta, presentando la delibera, di quale parere vogliamo parlare? Questo è un atto conclusivo di un procedimento che sarà pure complesso perché va avanti da anni, ma i pareri che lei chiede, se la dirigente lo propone come ufficio, quello stesso è un parere, di che parere vuole, di quale parere ha bisogno? E poi dice, ma lo propone l'architetto Elisabetta Pescuma, ma un parere meglio di quello che è stata puntuale nella redazione di tutti gli atti, ma di che parere stiamo parlando? Interpretazione o non interpretazione? Non è un indirizzo politico, è un atto che arriva direttamente dall'ufficio proponente, il che vuol dire che per legge è insito il suo parere, altrimenti lì non lo avrebbe potuto proporre. Quindi non parliamo di pareri o non pareri. Chiusa la storia del parere, ma lei mi dice, io denuncio, vengo con i carabinieri, chiedo per avere accesso agli atti, e poi mi dice che conosce le indicazioni di Cacosso che chiede a noi, ho chiesto al dirigente e mi ha dato solo le chiavi, ho chiesto all'altro dirigente e non mi vuole dare i pareri. Ma voi, non mi interrompa per cortesia, perché lei sta facendo credere ai cittadini presenti che un dirigente di questo comune è incompetente, perché se un dirigente di questo comune non è in grado di trovarsi un documento da solo,
assessore,
e si vorrebbe nascondere,
tono,
mi perdoni, e si vorrebbe nascondere dietro al fatto
trovato che un dirigente che l'ha preceduto gli ha semplicemente dato le chiavi dell'armadietto, ma se anche fosse, sei un dirigente di un ufficio, gli altri sono tutti sottoposti, prendi quelle benedette chiavi, vai a aprire l'armadietto e ti trovi tutte le carte che vuoi, caro dirigente. Quindi non strumentalizziamo, se vuole fermare i lavori o bloccare per altri 10 anni il comparto S1, è libera di votare, ma deve dire chiaramente ai cittadini che vota no.
Allora, intanto un attimo, prima finisco di dire determinate cose. Questo è un modo incivile di gestire un consiglio. Consigliere Papa, lei non può pensare che interrompe quando vuole. Allora, si segni i punti e risponde punto per punto quando ha finito. Quindi impari anche lei, come devono imparare gli altri, a moderare i suoi toni. E questo lo dico a tutti quanti. Dalla prossima volta che una discussione si pone in questi termini, io non vi faccio discutere più, si procede direttamente al voto e la gazzarra l'andate a fare fuori, perché questo non è rispetto per i cittadini, è per il ruolo che rivestite. E adesso ci sono altri interventi? Il sindaco, prego. Per disastro personale, prego, velocemente, si segni i punti la prossima volta, interviene una volta
allora,
sola.
Allora, chiedo scusa per i modi, però non credo che dall'altra parte siano stati migliori dei miei. Il problema qui non è voler o non voler risolvere la situazione, perché noi avremmo tanto voluto votare consapevolmente. Il problema è e rimane il fatto che parte della documentazione non c'è stata fornita, e questo può essere o non essere a vostro parere importante, per noi invece è fondamentale. Per quanto riguarda la questione dell'ingegner Cacosso, l'ingegner Cacosso queste cose le ha dette in sede di commissione, non le ha dette così in seduta privata, di conseguenza nel momento in cui il dirigente mi risponde che lui non riesce ad avere contezza di questa documentazione, cioè, e noi lo richiediamo formalmente, prima nel verbale e poi con un sollecito, cos'altro dobbiamo fare secondo lei, assessore Zullino? Grazie.
Prego consigliere Papa, il sindaco voleva intervenire, prego.
Allora, premesso praticamente che l'oggetto in discussione è un oggetto complesso che, diciamo che per venirne a capo noi stessi, visto e considerato che la questione ci è stata posta nei giorni immediatamente dopo il nostro insediamento, e quindi una questione complessa che meritava tutti gli approfondimenti possibili e immaginabili. Allora, io ritengo che se i rappresentanti del Movimento 5 Stelle non siano soddisfatti sulla documentazione a loro forniti, e nonostante le loro più volte praticamente dimostranze in merito a questa questione non siano stati soddisfatti, io ritengo praticamente che possano muovere un po' in una maniera un po' più decisa il loro disappunto. Ma ritengo anche che rispetto praticamente al deliberato che andiamo a proporre oggi, io basta leggere il frontespizio praticamente della delibera, dove sta scritto praticamente tranquillamente favorevole in ordine alla regolarità tecnica, favorevole in ordine alla regolarità contabile, favorevole in ordine alla legittimità dell'atto. Con questo che voglio dire? Io penso praticamente che un atto di questo tipo qua, dove sono espressi praticamente dei pareri favorevoli da tecnici, a meno che uno non consideri questi pareri praticamente non legittimi o non scientificamente possibili, allora, rispetto a questa delibera i pareri ci sono. Ci sono, e questa delibera certamente non può prescindere da tutta la vicenda S1, sia passata praticamente che recente, non può prescindere. Ma se li hanno messi, io penso praticamente che un dirigente che abbia praticamente scienza e coscienza li abbia messi sulla base di uno studio approfondito. Io non sono un tecnico. Io faccio il sindaco di questa città, ma sono un odontoiatra, faccio praticamente nella mia vita, faccio tutt'altro. Guardo la delibera, mi leggo praticamente se ci sono i pareri, mi leggo praticamente la delibera nell'interno e mi fido degli uffici che hanno espresso praticamente i loro pareri. Sulla base degli indirizzi politici
che io voglio dare a questa città, pur di sbloccare praticamente situazioni ingangrenite, sulla base di un'idea di sviluppo della città, visto che è fermo tutto da anni, io mi fido di chi mi ha espresso praticamente i pareri, mi fido di chi mi ha espresso i pareri, e non vado a trovare il cavillo per ostacolare, per fare ostruzionismo nella mancanza di carte. Perché le carte, siamo stati 2 anni, non si arriva praticamente al Consiglio, non si arriva al Consiglio mancando in 2 anni praticamente senza fornirsi praticamente delle carte. Io dico che ancora una volta esprimete con molta chiarezza ciò che volete e non andate praticamente a sotto braccio a chi che sia quando volete mettere in difficoltà la maggioranza, ma quando si sta per prendere delle decisioni importanti per il nostro paese, vi nascondete dietro il documento che manca. E ho finito. Allora, voglio aggiungere anche rispetto a questa richiesta. Allora, io chiarire anche la posizione praticamente rispetto alla quale viene richiesto un parere legale esterno e venga richiesto praticamente anche l'intervento di un tecnico. Io ritengo che il parere legale esterno, peraltro già chiesto anche da altri soggetti, necessita quando non ci sono competenze adeguate nella nostra amministrazione o quando meno ci siano dei pareri fondati per poter mettere in difficoltà il parere legale della nostra amministrazione. E se ci sono praticamente qualcuno li producesse, questo è il. E se io richiedo praticamente il parere di un tecnico esterno quando non mi fido dei miei tecnici o quando c'è un'incongruenza, io non ho notato incongruenze né praticamente disappunti fra gli uffici, tant'è vero che su questo parere, in merito a una permuta, lasciamo perdere volumetria eccetera, perché noi ci stiamo praticamente propinguando ad approvare una delibera di permuta, e rispetto a questi i pareri ci sono, le questioni sono state approfondite e non me lo deve dire nella lettera né praticamente l'opposizione, che devo andare ad approfondire quello che viene, in cui viene espresso un parere favorevole da parte praticamente dei miei, sia da parte praticamente del legale sia da parte praticamente del, ho detto non me lo deve dire nella lettera né il Movimento 5 Stelle, che io ho bisogno di approfondimenti, questo è.
Allora, continuiamo con la discussione. Ci sono altri interventi? No. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, cominciamo con le dichiarazioni di voto. Chi interviene? Assessore Zullino, prego.
Premesso, Presidente, che i pareri esterni si possono sempre chiedere, ma te li paghi, perché ci sono le professionalità interne, a nome personale e del gruppo Nuova Venosa, a cui, soprattutto ai presenti a questo Consiglio, devo portare le scuse del consigliere Franca Bandiera, che comunque nei lavori della Commissione ha già espresso il suo parere favorevole e che mi ha pregato di riferire che, oltre a nome mio, anche a nome suo, tutta Nuova Venosa esprime parere fermamente e convincemente sì a questa delibera.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? La consigliera Giovanni, prego.
Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si asterrà dal votare questo punto all'ordine del giorno. Le motivazioni, oltre a quella relazione puntuale fatta dal nostro capogruppo, la consigliera Papa, oggi vengono avvalorate ulteriormente per i toni accesi con cui si è discusso il punto. Non ci avete convinto, nei vostri modi ce l'hanno dimostrato. C'è ancora molto da studiare e analizzare. Se ci date gli strumenti giusti, strumenti che è dal settembre dell'anno scorso che vi chiediamo, un'interrogazione ancora non risposta, 14 settembre 2015. È sempre relativa al solito problema. In merito allo sbloccare o meno certe questioni, signor Sindaco, a me una dichiarazione di voto.
Come consento agli altri, lo consento anche a lei.
Anche questo, cioè noi parliamo e dall'altra parte c'è questa insofferenza ad ascoltarci. Allora le emozioni non le discutete, siete insofferenti ad ascoltarci? Cioè ce lo dite, non ci presentiamo, finiamo qui la storia. Adesso basta proprio. Comunque ho sentito parlare spesso di sbloccare certe situazioni, come se noi volessimo lasciare Venosa nello stagno in cui i vostri stessi, chi vi ha preceduto, l'ha portata. Punto primo. Punto secondo, questo sbloccare mi ricorda tanto lo sblocca Italia, cioè fate lo stesso errore del vostro Presidente del Consiglio. Pensate a sbloccare senza analizzare, senza mettere sul piano i pro e i contro. Cioè, permetteteci, per noi non siamo pecore, permetteteci perlomeno di studiare le situazioni. Se noi fossimo stati d'accordo con voi, ci saremmo candidati, saremmo venuti a chiedervi di candidarci con voi. Permetteteci di votare consapevolmente. Il voto informato è la prima cosa. E abbiamo chiesto documentazione, ve la chiediamo dall'anno scorso, non ci è arrivata? Stop, noi ci asteniamo. Quando avremo tutta la documentazione a portata di mano, avremmo potuto analizzare a destra e a sinistra che cosa sta, perché comunque, ripeto, con il vostro comportamento avete ulteriormente dimostrato che le cose non sono assolutamente chiare, non è la prima volta che ci troviamo in questa condizione, allora nel momento in cui per noi sarà tutto chiaro, noi vi daremo il nostro voto, favorevole o contrario. Grazie.
Prego consigliere, l'ha già detto. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Mastrangelo, prego. L'assessore Mastrangelo.
Allora, nel dichiarare il mio voto favorevole, volevo semplicemente dire alla consigliera che noi ascoltiamo molto volentieri quello che loro hanno da dire e quello che loro hanno da proporre. Soltanto che la monotonia nel dire sempre le stesse cose ci ha stancato anche noi. E visto che stiamo lavorando tutti per il bene della città, potrei dire, come è già stato detto, nel caso di pareri, si possono anche voi potrete richiedere dei pareri da altre persone a pagamento, come per avere la chiarezza di cui noi non siamo in grado di darvi. Mi dispiace che non siamo in grado di darvi la chiarezza che voi volete, però noi lavoriamo per il bene della città e speravamo di lavorare anche con voi, ma a me sembra solo questo ostruzionismo e non collaborazione. Grazie.
Prego, assessore, consigliere Di Farone, prego.
Per dichiarazione di voto, signor Presidente. Va bene, abbiamo ascoltato l'assessore Petone, l'assessore Mastrangelo, la gioia immensa dell'assessore Zullino, il parere del sindaco. Tutto ciò noi continuiamo ancora ad essere per l'astensione, però volevo preannunciare che ovviamente scriveremo al prefetto per tutti i documenti che non ci sono stati inviati. Non mi riferisco solo a quella di oggi. C'è un po' di carne al fuoco che è chiusa nei cassetti a fare la polvere. Grazie.
Prego consigliere, ne ha facoltà. Io naturalmente invito sempre gli uffici ad essere solerti nel darvi i documenti. A volte forse non c'è chiarezza su quello che volete e su quello che non volete. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Papa, prego.
Mi scuso ancora per i toni precedenti. A me dispiace molto che questa maggioranza voglia far passare la nostra composizione come ostruzionismo. Semplicemente è un voto consapevole e non essendo mai stati messi nella condizione di un voto consapevole, noi oggi siamo nella posizione di doverci astenere dal voto ed è una condizione che non ci piace. Ora lei, assessore Zullino, può fare tutte le facce del mondo, sta di fatto che siete stati subdoli in diverse occasioni, anche in questa, andando comunque a raccontare che noi avremmo votato contrariamente a questa cosa quando, non avendo gli strumenti a disposizione, non siamo proprio in grado di poter votare, né in modo contrario e né in modo favorevole. Grazie, le sue faccine, il suo prendermi in giro mi allietano.
Allora, l'assessore Tamburiello e poi l'assessore Cetrone, prego. Chi prima? L'assessore Cetrone, prego.
Grazie per la precedenza, assessore Tamburiello.
Dichiarazione di voto.
Dichiarazione di voto velocissima.
Innanzitutto io voto favorevolmente a questa proposta di delibera, era sottinteso, spero, e chiudo dicendo alla consigliera Papa e a tutto il resto del Movimento 5 Stelle: abbiamo una scheda urbanistica che è un dato di fatto, punto, abbiamo un regolamento urbanistico che è un dato di fatto, punto, grazie.
Prego assessore Tamburiello.
Grazie Presidente. Io giusto un intervento, perché non riuscivo a capire le dichiarazioni di voto da parte del Movimento 5 Stelle, che non hanno votato né a favore né contrario. L'ho capita solo adesso, perché mi sono reso conto che, ahimè, il Movimento 5 Stelle denuncia il non avere i documenti, però per cortesia, è una dichiarazione di voto. Aspetti la dichiarazione di voto, se aspetti il mio discorso, come io ho ascoltato in maniera tranquilla, pacifica e silenziosa i vostri, perdonatemi, sto soltanto dicendo che non capisco, e adesso mi sono reso conto perché, se mi fai parlare, non avete capito, non avete ben inteso qual è l'ordine del giorno. E siccome in qualche modo sono stato chiamato in causa in quanto ex assessore all'urbanistica, mi rendo conto ancora di più che questo proprio non è arrivato. Questo è un atto che viene dalla precedente amministrazione e che nulla ha con questa, perché si tratta soltanto di un cambio. Tutto ciò che avete parlato e discusso e chiesto riguarda ben altro, riguarda ben altri dirigenti, di cui in parte sono stati già messi in discussione eventuali atti o non atti, che hanno portato delle risposte dagli uffici preposti. Quindi mi chiedo, abbiamo inteso di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una compensazione, di un passaggio. Nulla a che vedere con le aree, con l'assorbimento, che avrà oggetto di altre situazioni, di altri aspetti, che non c'entrano nulla in tutto questo. Quindi, esprimendo in maniera positiva, caro collega Zifarone, la delibera che è stata portata dall'ufficio, perché di prassi deve essere portata ad approvazione del Consiglio, ma se no altrimenti andava di plano dall'ufficio, perché è una procedura che è stata già spesa in mesi, anni, bisogna dire, precedenti. Quindi se avessero un pochettino studiato bene quelle poche carte, non ci voleva molto, anzi le carte che hanno chiesto servono per altra problematica, non per questa. Se avessero poco letto la piccolissima documentazione necessaria per dare un giudizio a tutto questo, forse la loro posizione andava in un pochettino diversa. Quindi mi dispiace su questo, avrei voluto veramente, come voi dite, che ho già espresso, collega consigliere, ho già espresso. Quindi il fatto che voi diciate che siete per la cittadinanza, poi quando si arriva a discutere dei problemi seri della cittadinanza e non delle emozioni...
Consigliere, che sono passati 5 minuti.
Presidente, io non ho... chiudo. Quindi quando si arriva alle situazioni serie, si escono fuori tutta una serie di problematiche. Questa non è ancora la situazione seria del comparto e del problema. Quindi mi dispiace, avrei voluto starmene bello zitto zitto, però intanto questi aspetti vanno rilevati. Grazie.
Prego.
Se non l'ho detto lo ripeto,
basta, favorevolmente. Consigliere, basta. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, il sindaco.
Vedete, io innanzitutto premetto praticamente nella mia dichiarazione di voto che io esprimo il mio voto favorevole. Lo esprimo consapevolmente, vuol dire praticamente che lo esprimo perché ho seguito la vicenda, mi sono fatto un'idea praticamente della vicenda, anche abbastanza argomentata. Però è chiaro praticamente che a volte mi rendo anche conto che se chi ci accusa di essere subdoli non sa nemmeno praticamente che le nostre buste paga vengono già praticamente pubblicate regolarmente, questo vuol dire praticamente che l'appellativo subdolo non ci appartiene. L'appellativo subdolo praticamente è un appellativo che è forse praticamente la mancanza di conoscenza da chi praticamente ci taccia di queste cose qua. Però io voglio anche sottolineare che mi sarei aspettato praticamente e sarebbe stato di maggiore gradimento per me che in un dibattito nell'interno del Consiglio Comunale fosse venuta un'opposizione che mi avesse detto: io non voglio votare per la S1 per questo motivo, perché dalle carte abbondantemente fornite mi sono fatto questa idea e sulla base, poiché mi mancano questi elementi precisi, non perché mi mancano questi documenti praticamente tanto billandati, mi sono fatto questa idea per la quale a mio avviso non si può procedere alla votazione favorevolmente a questo punto. Ma nascondersi ancora dietro la mancanza del documento, nonostante praticamente ce ne siano tanti prodotti e tanti che parlano anche in una lingua abbastanza chiara, vuol dire praticamente che non si vuole fare altro che noi sblocchiamo, cioè chi invece vuole bloccare e poi praticamente legarsi alla piantumazione degli alberi per una lettera praticamente, per una legge esistente, mentre ci sono ben altri problemi che noi dobbiamo risolvere in questo Consiglio. Io voto favorevolmente.
Altre dichiarazioni? La consigliere Di Grisolo, sì, prego.
Volevo solo intervenire perché non volevo nemmeno intervenire dopo quello che ha concluso e che ha detto il sindaco. Sembra quasi che i lavori di commissione siano stati fatti frettolosamente, insomma mi dispiace, volevo rassicurare al sindaco e anche alle persone che ci stanno ascoltando e sottolineare come il presidente di questa commissione è stato abbondantemente, pazientemente ad assecondarvi a tutte le vostre richieste, cioè alla fine. Quali altre richieste? Volevate il parere di Tizio e ve l'abbiamo dato, il parere tecnico? Abbiamo fatto commissioni fiume, perché no, abbiamo fatto più commissioni di una disponibilità unica e di una pazienza del presidente e dei componenti. Quindi vi è stato dato materiale sufficiente. Noi ci fidiamo di queste relazioni e poi forse confondete la presenza di qualche tecnico, perché l'ultima commissione che abbiamo fatto, io non sono, faccio altro nel mio lavoro, abbiamo parlato invece di schede urbanistiche dove c'era la presenza dell'ingegnere Cacosso, poi 4 ore, cioè abbiamo parlato di altro con la presenza di Cacosso e ha fatto determinate dichiarazioni che le ha fatte e le abbiamo ascoltate, ma non su questo argomento, insomma facciamo un po' di confusione, perché le cose sono lunghe, sono...
Consigliere Papa, non ha più diritto di parlare,
vabbè,
mi dispiace.
Io solamente assicurare il sindaco che i lavori in commissione sono stati svolti con la massima pazienza e con la massima disponibilità a tutte le vostre richieste. Il mio voto è favorevole.
Grazie consigliere, prima di procedere al voto dico, io applico un regolamento, il regolamento dice che si può intervenire una sola volta, siete potuti intervenire anche altre volte, siete intervenuti anche chiunque, non sto facendo un titolo a titolo personale, chiunque è potuto intervenire anche altre volte, nelle dichiarazioni di voto consento di fare sostanzialmente delle repliche, ma non, per piacere, non abusate della mia pazienza, tutti. E imparate a controllarvi, a segnarvi punti e a rispondere quando è il momento. Possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione del punto 8 all'ordine del giorno, comparto S1 del regolamento urbanistico, autorizzazione permuta nel procedimento espropriativo promosso dal Consorzio Edilizio R. Chi è contrario? Nessuno? Chi è astenuto? Con l'astensione del voto dei consiglieri di minoranza e in assenza del consigliere Rosati, la delibera si intende approvata. Dal momento che sulla delibera è prevista l'immediata eseguibilità, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera? Chi è contrario? Nessuno? Astenuti? Con l'astensione della minoranza e l'assenza del consigliere Rosati, la delibera si intende approvata. Passiamo al punto 9 all'ordine del giorno. Istituzione della residenza virtuale per cittadini senza fissa dimora, via dell'accoglienza. Chi presenta il punto? Assessore Mastrangelo, prego.
Grazie, Presidente. Faccio una breve lettura. Allora, i flussi migratori caratterizzati da un'affluenza costante e continuativa che hanno aumentato in modo significativo le presenze sul territorio cittadino di soggetti provenienti dai paesi del nord e del centro Africa e dei paesi d'Oriente comportano il conseguente aumento di numero di persone che richiedono in modo sempre più frequente il riconoscimento di forme di protezione. Una crescita esponenziale delle presenze in città è stata determinata dalla gestione da parte della Regione Basilicata e della Prefettura della cosiddetta emergenza del Nord Africa, che ha concentrato un numero molto elevato di persone. All'esito del fenomeno sopra descritto, sono in aumento le persone titolari di forme di protezione internazionale o umanitaria, riconosciute ai sensi della Convenzione di Ginevra, per le quali sono previsti interventi specifici a carico del Ministero dell'Interno e del Servizio di Protezione richiedenti asilo rifugiati, che raggiungono la nostra regione. I processi di inclusione sono sempre più difficili a causa della particolare situazione socio-economica e congiunturale che caratterizza l'attuale momento storico e comportano l'aumento di persone che versano in condizioni di marginalità sociale e che si rivolgono al nostro comune per ottenere forme di riconoscimento della loro presenza. L'articolo 13 del regolamento anagrafico prevede che le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento in altro comune o dall'estero sono rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Per i cittadini stranieri, oltre alla verifica del requisito della dimora abituale nel territorio comunale, è prevista anche la verifica dei requisiti per il soggiorno sul territorio italiano, così come indicati per i cittadini comunitari dal decreto legislativo 30 del 2007 e per i cittadini extracomunitari, così come indicato dal decreto legislativo 286 del 98, il quale prevede appunto le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante devono essere effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani. In questi ultimi anni in Italia ed anche nel nostro comune, quindi, vi è stata una significativa affluenza di persone richiedenti asilo o già titolari di protezione internazionale ed umanitaria, privi di una dimora, che hanno stabilito nel nostro comune il principale centro dei loro interessi, ma che permangono per periodi anche lunghi in una condizione che non consente loro di individuare un'effettiva dimora per eleggere la residenza. Posto che queste persone, dal momento in cui hanno ricevuto il permesso di soggiorno, soddisfano le condizioni per permanere nel territorio nazionale e considerando la loro intenzione a stabilirsi nel comune di Venosa, si ritiene, laddove intervenga una specifica richiesta, di disporre la loro iscrizione presso la residenza convenzionale o virtuale, qualora si tratti di presenza non transitoria ed occasionale e comunque conforme ai requisiti di legge. Con riferimento alle persone senza fissa dimora, persone senza tetto, si precisa che i fini anagrafici e persone senza fissa dimora chi non ha in alcun comune quella dimora abituale che è l'elemento necessario per l'accertamento della residenza, mentre persona senza tetto chi è per condizioni economiche e sociali si trova ad utilizzare la strada o le strutture di competenza di temporanea accoglienza nel comune in cui richiede la residenza virtuale. Va peraltro evidenziato che la legge 94 del 2009 modifica il comma 3 dell'articolo 2 della legge 1228 del 54, ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, prescrive che il cittadino al momento della richiesta di iscrizione presso la residenza convenzionale o virtuale è tenuto a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. L'interessato quindi non può eleggere un domicilio speciale al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica.
ma deve circostanziare la sua elezione di domicilio, cioè fornire tutte quelle indicazioni necessarie a verificare che non si tratti di una scelta che non si trovi altro riscontro se non nella mera volontà dell'interessato. L'ufficiale di anagrafe non può procedere all'iscrizione sulla base della sola dichiarazione di domicilio se il richiedente non indica espressamente gli elementi. L'istituzione della via dell'accoglienza appare uno strumento razionale ed efficiente al fine di consentire l'iscrizione a persone straniere di protezione internazionale e umanitaria che, avendo richiesto la protezione o comunque provenendo da altre città italiane, intendono eleggere il territorio di Venosa quale centro dei loro principali interessi. Lo specifico indirizzo può consentire, infatti, un più puntuale monitoraggio della presenza di queste persone, particolarmente svantaggiate, per poterle eventualmente prendere in considerazione e per attivare interventi di sostegno attraverso fondi dedicati. A tal proposito, recentemente alcune città e l'ANCI si sono rivolte al Ministero dell'Interno e alle prefetture, rappresentando la necessità di poter contare sui piani straordinari di intervento che garantiscono almeno il sostegno essenziale a coloro che hanno già fruito di interventi, quali ad esempio quelli relativi all'emergenza del Nord Africa. All'esito dei confronti di cui sopra, sentiti nuovamente il Ministero dell'Interno e le prefetture, scaturiscono considerazioni che portano a ritenere che nel caso di persone straniere titolari di protezione internazionale vada sottolineato come esse, in virtù della loro particolare condizione giuridica e del loro status, non possono ottenere dalle autorità nazionali atti o certificazione che normalmente ottengono gli stranieri soggiornanti per motivi diversi, in ragione del rischio di subire persecuzioni o grave danno. La procedura, pertanto, dovrà tener conto delle peculiari condizioni che non consente loro di potersi rivolgere all'autorità diplomatica o consolare per il rilascio di qualsiasi tipo di documento. Dovrà quindi avere particolare rilievo quanto contenuto nel permesso di soggiorno ai fini dell'identificazione e della registrazione dei dati anagrafici. Per le persone in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerate comunque le oggettive difficoltà ad ottenere gli originali documenti di identità, si potrà fare riferimento eventualmente ai dati anagrafici desunti dal permesso di soggiorno rilasciato dalla questura al fine di procedere all'iscrizione anagrafica. Come riferito alle persone straniere titolari di protezione internazionale o umanitaria che verranno iscritte presso la residenza virtuale, quindi o convenzionale, in via dell'accoglienza, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, il numero 223 del 1989, come ulteriormente precisato poi dal Ministero dell'Interno con una circolare del credo 18 del 2000, modificato poi dalla legge del 2009, quindi l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro i 60 giorni dal rinnovo del titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a procedere nei successivi 30 giorni alla cancellazione dall'anagrafe. Quindi, al fine della corretta tenuta del registro della popolazione residente, l'ufficiale di anagrafe espleterà inoltre, con la collaborazione della Polizia Municipale, gli accertamenti semestrali e indagini sul territorio, al fine di verificare la permanenza sul territorio comunale dei residenti all'indirizzo virtuale o convenzionale di via dell'accoglienza ed avviare, in assenza di riscontro positivo e di una mancata comunicazione di spostamento del domicilio in altro comune, di avviare appunto il procedimento di cancellazione dall'anagrafe. Essendo via dell'accoglienza un indirizzo puramente convenzionale, ogni notizia diretta agli iscritti si intende notificata a tutti gli effetti con la pubblicazione dell'avviso di notifica all'albo pretorio online sul sito del Comune di Venosa, così come previsto dalla legge 69 del 2009. Si dato che il presente provvedimento è rilevante ai fini anche della pubblicazione nella sezione amministrazione aperta. Grazie.
Prego. Era acceso. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? No. Sì, consigliere Papa, mi scusi, non avevo capito.
Funziona. Oh, sì. Ok, scusate. Grazie Presidente. La delibera che è stata portata oggi all'attenzione di questo Consiglio appare il solito compromesso al ribasso. Una delibera dal contenuto non soddisfacente perché, come al solito, non si risolve alcun problema, ma si fa solo propaganda ai danni questa volta dei migranti che stazionano nel territorio di Venosa. L'istituto della residenza fittizia o virtuale nasce dall'esigenza di riconoscere una residenza appunto virtuale per consentire a soggetti di vario tipo di sbrigare alcune pratiche burocratiche senza troppi problemi, come ad esempio il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale servono una residenza e un contratto di lavoro. Lo strumento in questione è stato adottato da città come Torino e Roma e si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale. Nel nostro comune sarebbe utilissimo per i cittadini che occupano le campagne di Boreano e che si trovano nel nostro comune per lavori stagionali e non solo. Questo è uno strumento utile e che ha un senso soprattutto se applicato ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Questa amministrazione invece presenta una proposta di delibera applicabile solo a chi ha praticamente un permesso di soggiorno per motivi umanitari, escludendo proprio i soggetti che maggiormente necessitano dell'utilizzo di questo strumento. È chiaro che così come presentata questa delibera è inutile e per questo è nostra intenzione presentare un emendamento per sostenere la sua applicabilità a tutti i soggetti come peraltro prevede la legge. Infatti sia la giurisprudenza sia la legge hanno stabilito l'applicazione generica di tale istituto, pertanto sarebbe l'applicazione limitante l'applicazione soltanto ad alcuni soggetti e non a tutti e determinerebbe una ingiustificata e legittima disparità di trattamento tra i cittadini. Grazie. Se vuole Presidente le do...
Se gentilmente me lo porta così lo sottoponiamo per la legittimità al... No, vediamo che dice... mi ho distratto, succede anche a me. Vuole intervenire l'assessore Mastrangelo, prego. È appunto quello che volevo dire io prima. Emendamento alla proposta deliberativa numero 70 del 2016. Sottoscritti consiglieri comunali propongono i seguenti emendamenti alla proposta di delibera riguardante l'istituzione della residenza virtuale. Emendamento numero 1. Il punto numero 2 del deliberato deve intendersi così modificato: di consentire l'iscrizione anagrafica in via dell'accoglienza alle persone italiane e straniere regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale senza fissa dimora o senza tetto che con riferimento alla legge numero 94 del... infatti non si capisce bene che comunque pare del 2009, articolo 13 numero 38... che modifica il comma 3 dell'articolo 2 della legge, anche qui non è molto chiara praticamente il dettato normativo, forniscono all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. Emendamento numero 2, il punto 3 della deliberazione deve intendersi abrogato. Emendamento numero 3, il punto numero 5 del deliberato deve intendersi così modificato: di consentire l'iscrizione anagrafica delle persone straniere utilizzando il permesso di soggiorno come documento utile alla rilevazione dei dati anagrafici quando non siano disponibili altri documenti di identità originali all'interessato. Originali dell'interessato.
Come quello che vi riporta?
Sulla fattibilità giuridica deve vedere il segretario o ha bisogno di tempo? C'è bisogno di tempo per...
Quindi... Ma, fate rispondere all'assessore.
Assessore, che voleva dire qualcosa sull'argomento, prego.
Sì.
Premesso che chi fa demagogia è il Movimento 5 Stelle, perché noi ci queste sono le vostre premesse, rispondiamo così. Noi comunque abbiamo sentito molto i lavoratori in questi mesi e conosciamo bene la loro situazione. Chi viene per lavoro e si trova a Boreano ha già una residenza, deve semplicemente fare il cambio di residenza, chiedere dove c'ha la residenza, di cancellarsi lì e fare l'iscrizione al nostro ufficio anagrafe. Quindi non posso... Chi hanno un permesso di soggiorno, parliamo per dei lavoratori che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, che sia stagionale. E questo è il caso nostro di Boreano. Quindi non ci sono grosse cose da risolvere, come al solito complichiamo sempre le cose semplici, questo ci tenevo a sottolineare. Per quanto riguarda poi gli emendamenti, vediamo, siccome noi non siamo il legislatore nazionale e non possiamo cambiare le regole, cambiare la normativa attuale, perché non siamo il Parlamento, dobbiamo verificare con il segretario e con gli uffici se possiamo fare l'ultima modifica che dicevate, ma mi sembra un po' banale, perché se il documento di riconoscimento non si può recuperare, magari non è facilmente visionabile, si può trovare una soluzione. Dicevate. Quindi mi sembra che il problema non si ponga. Ho sbagliato la questione.
Chiedo un attimo. Il sindaco, prego.
Allora, rifacendomi appunto praticamente alle stesse considerazioni che facevano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, relativamente al fatto che anche noi vogliamo avere cognizione e conoscenza praticamente di ciò che andiamo ad approvare e approfondire praticamente anche l'argomento, visto che un argomento abbastanza praticamente, cioè anche questo praticamente è un argomento che merita i dovuti approfondimenti, e noi se l'avessimo avuto in commissione avremmo potuto anche attivare tutta la nostra possibilità di vedere se l'approvazione praticamente è conforme alla normativa vigente. Io ritengo praticamente che l'emendamento possa essere praticamente... Noi in questo momento non lo possiamo votare, io mi asterrò praticamente per la votazione di questo emendamento, ma aprendo una porta nei termini di approfondiremo se l'approvazione di questo emendamento è un fatto legittimo, perché mi pare praticamente da ciò che io, dall'interlocuzione che ho avuto con gli uffici e dall'interlocuzione che ho avuto anche in prefettura, che noi non ci saremmo potuti sbilanciare ad approvare una delibera relativamente a questa tematica, cioè della residenza virtuale, se non nei termini di darla a coloro che erano legittimamente in possesso di protezione umanitaria o internazionale. Però noi faremo praticamente i dovuti approfondimenti relativamente alla proposta di questo emendamento. Approviamo la delibera, perché praticamente ritengo che sia un atto da approvare. Dopodiché praticamente, se la questione praticamente è una questione legittima che può essere praticamente accolta, saremo noi stessi, magari insieme col Movimento 5 Stelle, a proporre una mozione praticamente per poter superare la difficoltà.
Prego. No, vorrei soltanto precisare che con questo emendamento non abbiamo voluto fare demagogia, semplicemente, come l'assessore Mastrangelo ben sa, era la richiesta che gli è arrivata da ABU, che è uno dei rappresentanti sindacali dei ragazzi, ed è anche praticamente contenuta all'interno di tutti i testi che sono stati ad oggi approvati negli altri comuni, anche perché scusi un attimo, preciso una cosa, anche perché questo provvedimento non interessa soltanto le persone che sono comunque in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma riguarda anche per esempio i senza tetto, che sono disciplinati per esempio nel regolamento sia di Roma che di Torino. Quindi non è demagogia, volevo rassicurare l'assessore. Prendiamo atto del... no, perché poi in realtà nella parte deliberata, posso rispondere velocemente, nella parte deliberata, nel testo che ci è stato fornito, delibera di consentire l'iscrizione anagrafica in via dell'accoglienza alle persone straniere titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionali o umanitaria. senza fissa dimora o senza tetto, però si riferisce a sì, ma si riferisce sempre ovviamente a chi è in possesso di protezione internazionale o umanitaria. Noi vorremmo invece espandere, insomma, allargare, insomma, questo provvedimento ad una fascia più ampia di persone che possono in qualche modo averne bisogno.
Noi
prendiamo atto ovviamente delle parole del sindaco, speriamo insomma che si vada nella direzione di allargare quanto più possibile la possibilità di rendere insomma applicabile anche ad altri il presente regolamento. Grazie.
Prego, consigliere Papa, voleva aggiungere qualcosa, assessore Mastrangelo, velocemente?
No, volevo solo dire che ci siamo mossi nell'ambito delle leggi attuali e che se è possibile fare un allargamento, come già diceva il sindaco, siamo ben disponibili, però noi ci siamo mossi sulla base delle circolari, delle circolari e delle delibere già fatte da altri paesi. Non abbiamo fatto di meno, abbiamo fatto tale e quale a quello che hanno fatto già le altre città che hanno questo tipo di problematica, e che se magari sarà possibile saremo noi capofila a questo punto di una delibera ancora più estesa a favore dei migranti. Grazie.
Prego, assessore Mastrangelo, ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Allora, possiamo procedere al voto. O meglio, dobbiamo procedere prima al voto relativo agli emendamenti. Chi è a favore dell'approvazione? A meno che non li ritiriate momentaneamente, li ritirate...
No, nel senso, noi vorremmo metterlo ai voti, poi se non dovesse venire ovviamente approvato in questa sede...
Sono comunque improcedibili perché privi di parere.
E non si può chiedere il parere? Così ci mettiamo...
Questo è il problema, che comunque ci vuole tempo, perfetto. Perché va approfondita la normativa, non si risolve stamattina. Per la ragione per cui è stato detto. Quindi...
Vabbè, lo ritiriamo allora, però con promessa del sindaco, e in questo la investo in prima persona, ovviamente, di andare avanti anche dopo insomma questo consiglio. Grazie.
Va bene. Quindi possiamo ritenere ritirati gli emendamenti e procedere al voto della delibera di cui al punto 9 dell'ordine del giorno, istituzione della residenza virtuale per cittadini senza fissa dimora, via dell'accoglienza. Chi è a favore dell'approvazione del regolamento di cui al punto 9 all'ordine del giorno? Della delibera di cui al punto 9 all'ordine del giorno. No, ci sono contrari? No. Ci sono astenuti? No. È assente ancora una volta il consigliere Rosati. La delibera si intende approvata all'unanimità. C'era un refuso praticamente nel testo del deliberato, perché nel titolo del deliberato perché dice istituzione della residenza virtuale per cittadini senza fissa dimora e titolari comunque di protezione internazionale, quindi c'era una specificità da questo punto di vista. Dobbiamo votare anche per l'immediata eseguibilità, perché la delibera così dice. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera? Non ci sono contrari, non ci sono astenuti, stante l'assenza del consigliere Rosati, la delibera si intende approvata all'unanimità. Punto 10 all'ordine del giorno. Approvazione e regolamento per l'istituzione e l'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Venosa. Chi presenta l'argomento? Assessore Giulino, prego.
Grazie Presidente. Ci ho tenuto ad essere presente, oltre che per dovere istituzionale, a questo Consiglio in maniera particolare proprio per questo regolamento, che anche con, mi auguro, l'egregio e positivo lavoro del Movimento 5 Stelle, soprattutto con la consigliera Papa in Commissione, dopo ben 17 emendamenti, siamo riusciti a trovare un'intesa, mi auguro che ancora ci sia. Anche perché questo regolamento comunale per l'utilizzo e l'istituzione quindi del volontario civico nelle strutture dell'ente non può che far piacere e servire in realtà tutti i cittadini. Non è una vittoria politica da parte di nessuno, ma vuole essere un servizio che in momenti di crisi, grazie anche ai volontariati, si può garantire. Tengo a precisare, anche perché lo avevate sottolineato voi in uno degli emendamenti, che questo regolamento non è riservato alle associazioni di volontariato che trovano atti normativi nazionali e regionali di riferimento, ma è un regolamento rivolto soprattutto al singolo volontario, che si può iscrivere all'albo comunale, a seguito di questo regolamento, poi gli uffici faranno il relativo bando, e i settori sono diversi, quindi dalla cultura, al turismo, sport, manifestazioni, e c'è la possibilità, ovviamente, anche per il singolo volontario che si iscrive, di mantenere comunque la sua qualifica di volontario, qualora fosse iscritto in qualche altra associazione, ma la stessa associazione, grazie al regolamento, può, ma anche prima poteva farlo, può proporre una sorta di protocollo d'intesa o accordo con il comune e anche tra associazioni per degli obiettivi socialmente utili ritenuti da questa amministrazione. Ringrazio in modo particolare l'associazione Centro Storico, l'associazione Dante Alighieri, nonché l'associazione dei Carabinieri e tutte le altre associazioni, sono tantissime, non le elenco tutte, ma quelle che sostanzialmente alle diverse riunioni hanno partecipato e hanno partecipato in maniera attiva, proponendo modifiche, suggerendo punti da inserire o da eliminare. Ringrazio veramente tutti e mi auguro che si trovi un accoglimento unanime. Per qualsiasi altra informazione sono a disposizione. Grazie.
Prego, Assessore, possiamo dichiarare aperta la discussione? Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. Già in Commissione si era rappresentata la volontà da parte di questo gruppo consigliare di anteporre la discussione sul baratto amministrativo al regolamento in discussione oggi. Questo per diversi motivi. Intanto perché gli ambiti di applicazione dei due regolamenti in parte si sovrappongono. Perché il baratto amministrativo è frutto di una mozione già approvata e che aspetta già da troppo tempo di trovare applicazione, e poi perché il baratto amministrativo rappresenta un'opportunità per quei cittadini che non hanno la possibilità di pagare i tributi comunali e quindi dovrebbe avere priorità rispetto ad un regolamento che invece disciplina il lavoro gratuito dei cittadini. In Commissione tali osservazioni erano state accolte e si era deciso di lavorare contemporaneamente sui due regolamenti. Parlo al passato perché è alquanto evidente che oggi all'ordine del giorno non compare il baratto amministrativo, sembra per un errore procedurale. Come già rappresentato al di fuori di questo Consiglio, ci saremmo aspettati il rispetto degli accordi presi e quindi la presentazione dei due regolamenti al prossimo Consiglio Comunale. Diciamo che sarebbe stata una forma di correttezza nei confronti della minoranza. Ciò nonostante, ovviamente noi quando prendiamo un impegno lo portiamo avanti e come già anticipato anche all'assessore Zullino, presentiamo quell'emendamento che secondo l'assessore sconvolgeva tutto il suo lavoro, in realtà è soltanto un emendamento di forma, cioè va a migliorare la forma del... no, non è quello, scusami. E questo, la forma dell'articolo 2, nulla che non le è noto, Assessore, insomma l'avevamo già detto. Questo emendamento va a completare quindi il quadro delle modifiche da noi proposte e che sono state già recepite all'interno del testo definitivo. Mi scuso se è presentato, ho dimenticato a casa la versione...
Non si preoccupi, però le chiedo di leggerlo lì, sì, perché certo, non, così certo. Non facciamo errori.
Ok. Emendamenti alla proposta di regolamento per l'istituzione e l'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Venosa. L'articolo 2 è così modificato. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'amministrazione comunale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, gli ambiti di applicazione del presente regolamento sono quelli aventi finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa relativa agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, nonché nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale. Finalità di carattere civile rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente. Finalità di carattere civile, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente. comma 3, sono comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'amministrazione, tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, organizzato e o patrocinate dall'amministrazione comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso e le esigenze dell'utenza.
Va bene, se me lo può portare. Sì. Segretario, ci sono valutazioni di carattere... Quindi andrebbe comunque... Andrebbe reso il parere di regolarità tecnica dall'ufficio? Do un attimo la parola all'assessore Giulino che ha curato il regolamento, prego.
Sì, Presidente, grazie. Allora, intanto vorrei solo fare una premessa. In commissione sono intervenuto personalmente e accordi particolari per quanto riguarda il baratto amministrativo non ne ricordo, a meno che non li abbia presi, consigliere Papa, con qualcun altro... di qualche altra persona di questo consiglio. Io ricordo che francamente si era parlato di un'eventuale valutazione dei vostri emendamenti e qualora ci fosse una comunque condivisione di alcuni di quelli, visto che non, ripeto, non è una vittoria politica di nessuno, si andava incontro ad unanimità. Alcuni sono stati corretti, altri sono stati inseriti, altri sono stati respinti. Di questo è, tra virgolette, se accordo ci possa essere in commissione, chi ha parlato con me, baratto amministrativo rispetto al regolamento dei volontari, ci tengo a precisare che sono due cose completamente distinte. Quindi, fatta questa premessa, in merito all'emendamento, in effetti è vero, confermo, lo aveva già presentato e lei lo proponeva in commissione, immagino adesso abbia sostituito qualcosa, in commissione lo proponeva comunque all'articolo 2 come delle finalità. Io già le dissi all'epoca che quello che adesso lei scrive nell'emendamento, in realtà, anche se in forma diversa, ma sono già ricomprese, quindi mi rivolgo al Consiglio Comunale che deve votare, sono già ricomprese nel nostro articolo 1 che oltre ad evidenziare l'oggetto evidenzia già le finalità. È ovvio che se poi dobbiamo guardare la forma di come si scrive, il Movimento 5 Stelle lo avrebbe scritto in quei termini, noi abbiamo ritenuto opportuno di scriverlo in questi termini. Quindi quello che dice è in qualche modo comunque già ricompreso in tutto il regolamento se lo vediamo nella sua complessità. Quindi chiedo al Consiglio di non approvare l'emendamento ma di dare un'accelerata sul nostro regolamento così come è formulato perché francamente ci stiamo perdendo già troppo tempo. Grazie.
Prego consigliere assessore un attimo su, prego assessore Giulino, consigliere Papa una breve replica.
Grazie, sì, vabbè, non voglio ritornare sul discorso degli accordi presi perché insomma mi sembra anche stupido insomma tornarci sopra. Vorrei entrare invece nel merito dell'emendamento. L'emendamento nei contenuti ha ragione l'assessore, nel senso che riprende cose che sono già riportate. In questa formula però ci sono praticamente vengono richiamate delle macro aree di ambito che nel momento in cui dovessero cambiare poi diciamo gli impegni che o meglio la tipologia di servizi che l'amministrazione va a richiedere andrebbero cambiati soltanto nella scheda allegata e non all'interno di tutto il regolamento, però come dicevamo è un emendamento di forma, quindi nel senso che non stravolge assolutamente la sostanza del...
Ha concluso? Volevo aggiungere io solo brevemente una cosa sulla questione del baratto amministrativo. Io mi ricordo di questa scelta di portarli quantomeno insieme perché inizialmente era stata approvata la mozione relativa al baratto amministrativo e voi avevate subordinato. Io non mi ricordo se era presente l'assessore Giullino, questo devo dirlo. In ogni caso, il fatto di portare questo regolamento invece dell'altro è perché a seguito delle modifiche legislative relative al baratto amministrativo, una modifica del regolamento conforme alle modifiche di legge avrebbe comportato troppo tempo. Quindi questa è stata l'unica ragione, non era assolutamente un voler mancare di rispetto a questa idea, diciamo, iniziale di portarli comunque di pari passo. questo soltanto perché mi preme anche smorzare i toni sotto certi profili. Tornando invece alla discussione, chiedeva la parola all'assessore Tamburiello, a cui la cedo, prego.
Grazie Presidente. Io volevo solo fare una riflessione. Intanto stiamo parlando di un regolamento, è un regolamento, se ben studiato, sviscerato e quant'altro, comunque può essere sempre modificato in qualsiasi atto di consiglio e di giunta, anzi in questo caso di giunta poi successivamente. E poi è opportuno nei regolamenti, lì dove è possibile, restare sempre vaghi, andare nello specifico ad indicare, io ho letto un pochettino, un po' più attentamente, ad indicare determinati ruoli specifici, determinati ambienti, oddio, potrebbe anche non essere. Quindi, giustamente, come ha detto l'assessore Zullino, intanto il regolamento è giusto che lo portiamo a casa, ma non fosse altro che ci sono, almeno già in essere, alcune situazioni che tipo i vicoli, l'assistenza un po' così dei vicoli, dei centri storici, gli anziani, l'associazione carabinieri che in qualche modo stanno cercando di vogliono dare un apporto alla cittadinanza, poi se ci sono delle modifiche e delle integrazioni da fare, si è sempre pronti e in qualsiasi momento a farlo, quindi è inutile poi, d'altronde è stato detto, queste cose sono state già riportate in maniera più generale, quindi tutto sommato è inutile andare a fare, anche perché ha ragione anche il segretario, bisognerebbe poi interpellare gli uffici per vedere se ciò che viene inserito con un emendamento, se è riconoscibile o meno con delle norme legali, quindi tutto sommato si può sempre modificare e integrare, grazie.
Allora, a questo punto chiedo se lo volete comunque mettere al voto o se volete ritirarlo con eventuale, come abbiamo fatto sostanzialmente per l'emendamento del punto precedente. Dillo a me. Se è il caso, intanto lo scrivete perché ci sono fatti i primi problemi. Poi se è il caso, lo sottopongono al vaglio della Commissione con i pareri e se è migliorativo per il regolamento, noi siamo disposti
per la modifica successiva. Riapprovazione di una modifica al regolamento che va fatta. Passa comunque in consiglio.
Sì, passerà comunque in consiglio un'eventuale modifica del regolamento. Allora facciamo, prego consigliere Papa.
Vabbè, diciamo che non abbiamo scelta, perché se non c'è il parere non credo che si possa votare qualcosa senza un parere, quindi la domanda è alquanto retorica, di conseguenza non siamo noi a ritirarlo, ma non è ammesso.
Visibile. Esattamente, allora, non essendo visibile per l'assenza dei pareri tecnici. Quindi parliamo del parere tecnico degli uffici di competenza.
Solo una cosa se posso, così per chiarire con l'assessore Tamburiello, il nostro emendamento andava proprio nella direzione che diceva lei, cioè di non restringere troppo gli ambiti e di mantenersi un pochino più larghi, lì sono elencati. Esattamente, che potrebbero cambiare nel corso del tempo. Il mio intervento non è polemico, era semplicemente esplicativo
Nel momento in cui ci siamo chiariti possiamo considerare praticamente inammissibile l'emendamento. Sì, per cortesia, infatti, non mi fate ridire quello che ho già detto, dopodiché possiamo procedere al voto direttamente del regolamento. Sì, avete ragione, non ho chiesto se ci sono dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Giovanni.
Grazie, Presidente. Il nostro voto, come già anticipato il nostro capogruppo, sarà favorevole, nonostante tutto. Però noi auspicheremmo, scusate se lo sottolineo, così come l'assessore Arramo, nella fattispecie l'assessore Zullino, con tanta solerzia ha curato personalmente questo regolamento sul volontariato, vorremmo che l'assessore Arramo curasse con la stessa solerzia anche il regolamento del baratto amministrativo, e che più presto venga portato in commissione, perché è intervenuto il nuovo codice dei contratti, praticamente non ci vuole niente, dobbiamo portare un emendamento in consiglio comunale, perché praticamente, cioè, il baratto amministrativo non può essere utilizzato per scontare i vecchi debiti, questo è il sunto, no? Ma per avere uno sconto sulle tasse che devono essere pagate. Quindi portiamo un emendamento in consiglio comunale e quindi velocizziamo i tempi.
Allora, non prendiamo impegni che non possiamo mantenere, perché questo va lavorato dagli uffici. Cioè, se fosse così semplice io l'avrei già fatto. Avevo chiesto al segretario se fosse possibile una cosa di questo tipo, mi ha chiesto del tempo. Tempo significa almeno un paio di settimane, quindi io non vi, evidentemente lui ha visto delle cose che noi non abbiamo ancora visto nel dettato normativo. Siccome probabilmente c'è da considerare le altre modifiche del codice dei contratti. Ma noi su quello abbiamo lavorato, appunto, essendo entrato in vigore il codice dei contratti. La parola al segretario perché spieghi meglio.
È subentrata poi a fine marzo un parere della Corte dei Conti che dice che non può essere utilizzato per le imposte pregresse e quindi va legato solo a esenzioni o agevolazioni strettamente pertinenti poi all'imposta e al tributo. Non deve essere magari per l'IMU. Si fa manutenzione del patrimonio, eccetera, eccetera. Deve essere legato
a tipo di...
Poi è subentrato intorno al 20 aprile il nuovo codice dei contratti che con tutta la buona volontà già stentiamo noi per le altre vicende a comprenderne la portata. Se ho chiesto un po' di pazienza.
Sì, mi ha chiesto un po' di pazienza.
Ma se no sistemiamo quello e poi eventualmente...
Segretario, lasciamo
il
suo carico di lavoro, perché lei sa di che tempi ha bisogno.
Potete iniziare a lavorare su quello, tolto il pregresso, bisogna stabilire se vanno, come dicevo l'altro giorno.
Ma non può andare in una commissione.
Ma è andato.
Stabilito se vanno ammessi i progetti dei singoli oppure se lo dell'associazione, non fosse altro perché... No. Associazioni anche di più...
Associazioni di più persone, sì, avevamo considerato anche più persone, sì.
Perché se va fatto singolarmente, dicevo che ci può essere qualche problema anche di gestione poi, perché
la bozza
esonerare
che
100 euro, Antonio Putignano, cioè che tipo di progetto vuoi fare con 100 euro? Questo è, ma rimetto alla riflessione della Commissione, questo,
sì.
Voi non è...
Seguiremo il suo suggerimento, se lavorare su una nuova bozza o su quella vecchia.
Sistemare quello, ve lo consegno.
Facciamo così, intanto ci sistema quello e poi... Perfetto, oggi facciamo questo e poi dopo, in tempi brevi magari ci sistema e lo portiamo in commissione.
Sì, appunto questo, vorrei chiedere insomma gentilmente di non lasciarlo lì per lungo tempo.
In settimana ve lo faccio avere.
Va bene, possiamo...
Al codice, non mi dite di adeguarlo, magari
al codice degli appalti, al codice dei contratti.
No, noi vogliamo un regolamento che sia ovviamente eseguibile, perché se deve essere, cioè, per l'importante è non lasciarlo depositato negli uffici. Ecco.
Prendiamoci anche un po' più di tempo, l'importante è che poi sia eseguibile.
Esatto. Non troppo, però era questa la raccomandazione.
Cioè, il problema era proprio questo, cioè se lo dobbiamo adeguare anche al codice dei contratti abbiamo bisogno di un po' più di tempo. Quindi o facciamo così, però con il rischio che poi andrebbe modificato se dovessero emergere delle esigenze di modifica, o si aspetta insomma che il segretario possa fare questi approfondimenti.
Base, poi iniziate a lavorare.
Vabbè, iniziamo a lavorare su quello e poi... Ok, adesso possiamo procedere al voto, infatti. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto. Lo so, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo procedere al voto. Dunque, atteso che l'emendamento di intendersi ritirato perché è inammissibile, sottopongo al voto l'approvazione del regolamento per l'istituzione e l'utilizzo del volontariato civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Venosa. Chi è a favore dell'approvazione della delibera appena citata? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera si intende approvata all'unanimità dei presenti e con l'assenza del consigliere Rosati. Anche qui votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità? All'unanimità dei presenti la delibera si intende immediatamente eseguibile. Arrivederci a tutti.